terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, rieccoci a una delle nostre semplificazioni di cose complesse, un tentativo di rispondere a una domanda che meriterebbe ben altro, ma che può forse anche essere presa in considerazione in una forma semplificata, abusivamente semplificata, portata all'osso, a uno scheletro logico che forse può fungere da chiave di interpretazione o quantomeno da breve intrattenimento. Il tema di oggi è: che cosa significa non essere più adolescenti? Cioè, che differenza c'è fra un adolescente e un adulto? Perché preferiamo l'adulto per certi aspetti? Perché preferiamo l'adolescente per altri? Perché è preferibile essere adolescenti? Perché è preferibile essere adulti e non più adolescenti? E appunto, in che cosa consiste il cambiamento? Cosa interviene a fare di un adolescente, che è qualcosa di fugace e prezioso anche, a fare di un adolescente un adulto, qualcosa di forse altrettanto prezioso, ma certamente meno fugace, più disponibile in natura. Quindi fra poco, che cosa significa non essere più adolescenti? Io ho smesso quasi del tutto di pensare alla morte, sia alla mia che a quella degli altri. Quando ero ragazzo ci pensavo moltissimo, quando ero bambino ancora di più, pensavo quasi continuamente, per esempio ogni giorno, ogni sera andando a dormire pensavo sia alla mia morte che a quella delle persone care. Avevo per esempio una lista di probabilità, quelli che mi sembravano più probabile che sarebbero morti, ed era dolore, dolore sordo, anche pianti di fronte a quest'idea. E per esempio mio figlio Ferdinando adesso, che ha 7 anni, lo fa di pensare alla morte, sia la sua che quella degli altri. Ogni tanto arriva da me in lacrime, mi guarda e mi dice: ho pensato di nuovo quando muoro. È così piccolo che ancora non sa neanche dirlo in maniera esatta, eppure pensa a una cosa così enorme, così più grande di lui. Beh, io ci pensavo tantissimo, ed è ovvio il perché, perché è una cosa importantissima la morte, è una cosa dal cui pensiero prescindere sembra assurdo, conferisce proprio il senso a moltissime cose, capire che cos'è la morte, capire che avverrà questa morte a ognuno di noi. E allora perché io non ci penso più? Sono diventato un cretino? Sono diventato una persona superficiale? Il punto è che finché si è giovani si riflette molto su certe cose, perché a ogni piè sospinto si scopre qualcosa di nuovo e di importante, cioè si capisce che qualcosa è importante. Ancora ci è nuovo che tutta una serie di ingredienti dell'esistenza sono importanti, e quindi quando si presentano certi pensieri noi siamo portati, ripeto, da giovani, a cercare di andarci in fondo, a cercare di riflettere per sistemarli possibilmente, se non per dargli delle soluzioni, però per dargli delle nostre soluzioni, per collocarle all'interno del nostro sistema, del nostro modo di vivere. A 18 anni ho vissuto un innamoramento che per me è stato fondamentale, è durato circa un anno, un intero anno di scuola, a desiderare la felicità da una persona, a inseguire questa felicità e a riflettere quindi su che cos'era, su che cos'è l'amore, sul perché amavo lei, perché soffrivo amandola, perché non era bello vivere se lei non mi amava e perché invece era immensamente bello se lei mi avesse amato, cosa che lei però non faceva, il che appunto ha causato questo anno tutto di pensieri. Ecco, anche questo genere di pensieri, come quelli sulla morte, anche quelli sull'amore, sul senso del vivere con, eccetera, li frequento molto meno di prima, e forse faccio male. Prima riempivo pagine e pagine di riflessioni, il mio diario era un diario filosofico, con anche delle ambizioni, nelle quali io cercavo di sistemare la materia della vita che via via mi si presentava davanti. Ora invece faccio cose, invece di scrivere queste riflessioni, invece di indugiare a pensare su questi problemi, io faccio. Vivo, gioisco, soffro, ma non mi fermo continuamente a elaborare il senso di tutte queste cose. Allora c'è da domandarsi perché. Supponiamo che io non sia unico, che siamo in molti ad essere così, che da adolescenti ci siamo domandati moltissime cose, abbiamo frequentato moltissimo pensieri fondamentali, come gli esempi che facevo, come quello della morte e quello dell'amore, e li abbiamo sviscerati, abbiamo cercato, se non di risolverli in modo definitivo per tutti, almeno di risolverli per noi, di dargli un qualche tipo di collocazione nel nostro modo di vivere. E poi piano piano abbiamo smesso di aver voglia di pensare a queste cose. E ci siamo allontanati da questa frequentazione continua di questi pensieri, ci siamo dati molto più a fare, a risolvere problemi piccoli, problemi concreti. Abbiamo relegato questi massimi problemi, questi enormi spauracchi del senso della vita in un qualche limbo, in un qualche parcheggio dove non sono più continuamente davanti a noi, dove non sono più sottolineati, non sono più illuminati, ma sono come nell'ombra, nello sfondo. Perché avviene questo? Tra poco cerchiamo di rispondere a questa domanda. Dunque, perché spesso smettiamo nel corso della vita di riflettere insistentemente sui grandi problemi? La risposta che riguarda me è perché mi sono stufato. In che senso mi sono stufato? Non che non mi interesserebbe risolvere questi problemi, per esempio sapere davvero cosa c'è dopo la morte, oppure sapere davvero chi morirà intorno a me, che cosa proverò quando qualcuno morirà intorno a me, che cosa significherà quando sarà il mio momento, se ci sarà una lunga preparazione, oppure se succederà improvvisamente, come la prenderò, sono pronto, sono preparato ad accettare una cosa del genere, per me, per gli altri. Oppure cos'è veramente l'amore, cos'è amare qualcuno, avere bisogno di qualcuno, cos'è l'amicizia. Non è che mi sono stufato nel senso che queste cose per me non hanno più importanza. Ce ne sono anche altre che continuano ad avere importanza. Per esempio mi sono a lungo domandato se ho fatto bene a fare il professore universitario quando c'era un'altra cosa che mi andava almeno altrettanto. Io volevo moltissimo recitare, adoro prendere altre personalità, avrei voluto recitare nel cinema che mi sembra molto più realistico, meno caricato del teatro. Ecco, per tanto tempo mi sono domandato, ho fatto bene a fare il professore, oppure invece dovevo fare l'altra cosa. Non è che adesso io pensi che queste cose non sono più importanti, però mi sono stufato. In che senso? Mi sono stufato di pormi questi problemi perché tutte le volte che me li pongo arrivo a nessuna soluzione. Cioè, sono problemi, questi qui, così grandi, così importanti, che ci portano fino a un punto in cui si vede benissimo che non si può andare oltre, che c'è un inconoscibile, c'è un'incertezza ineliminabile, sia i grandi problemi come l'amore, come la morte, sia anche quei problemi del se invece di X avessi fatto Y, perché non c'è mai la controprova. Allora, cosa succede? Che quando uno è molto giovane, ancora è fresco, i problemi gli si presentano per le prime volte e ha una specie di illusione che se ci pensa meglio verrà fuori qualcosa di più. Ecco, dopo centinaia di volte che uno ci ha pensato meglio e che è andato più o meno a sbattere contro la stessa irrisolvibilità dei problemi, cioè contro il fatto che ci sono delle soluzioni ma mai la soluzione con la S maiuscola, si stufa di tutti questi fallimenti, se li vogliamo chiamare così, di tutte queste prove che il problema non può essere portato oltre un certo livello di soluzione. Quindi, raggiunta la maturità, succede che si pensi meno, oppure si pensino solo cose più pratiche, meccaniche, banali, applicative. Perché si è fatta l'esperienza che affrontando i temi fondamentali, tanto si va a sbattere contro una muraglia dell'insondabile, in qualche modo, del non ulteriormente perfezionabile. E quindi si può dire che si è stufi, non del problema, ma del fatto che il problema non è, che le nostre forze non sono adatte a superare il problema, non sorgono più nuove chiarezze. A forza di ritrovarsi sempre più o meno allo stesso livello, uno smette di risalire la stessa salita, perché in cima non riesce mai a arrivare. La riflessione non paga più come pagava prima. Prima, quando uno è veramente giovane, si pone il problema della morte ed è come dissodare un campo per la prima volta, gli cambi la faccia a quel campo, a quel problema, a quel pensiero. Invece ormai il campo è stato dissodato milioni di volte e piantato e ci sono cresciuti molti raccolti, ormai tutto quello che si può fare è pettinare i fili d'erba. Ecco, prima si dissodava, ormai siamo al punto di sistemare un po' meglio qualche filo d'erba, perché di più, se riaffrontiamo il problema della morte, non riusciamo a fare. Naturalmente questo non vale di tutti noi, ci sono alcuni individui profetici, alcune menti straordinarie che di fronte a un problema che l'umanità ha affrontato innumerevoli volte, come insieme dei singoli che l'hanno affrontato, oppure anche professionalmente da parte dei filosofi, eccetera, di fronte a un problema che è vessatissimo da sempre, a un certo punto hanno un'idea straordinaria. Ecco, ci sono questi individui che riescono a dare una svolta all'intera umanità, a dire all'umanità, guarda che su questo problema finora si era pensato in maniera incompleta, io ti aggiungo questo elemento. Ma io non sono uno di questi individui e quindi sono un po' stufo di occuparmi dei problemi fondamentali, perché tanto, oltre dove sono già arrivato 10, 100, 1000 volte, non riesco più ad andare. Dicevo, a parte noi singoli che nella storia della nostra vita abbiamo delle fasi iniziali accalorate nelle quali ci confrontiamo con i grandi problemi e poi via via ci stufiamo e li abbandoniamo un po' lì perché tanto non si può fare di meglio, c'è poi l'intera umanità che si confronta con i problemi da tempo, e alcuni di questi problemi sembrano ormai non più meglio risolvibili di come sono stati risolti, e poi arriva qualcuno che riesce veramente a dire qualcosa di nuovo. Ecco, questo è vero, ma in che misura questo avviene ancora nella nostra epoca? Noi possiamo avere l'impressione che la nostra sia un'epoca molto matura, in cui tutti gli ordini di problemi sono stati posti talmente tante volte da quando se ne mantiene memoria, cioè da quando si scrive e si legge e quindi si lavora elaborando su quello che già hanno fatto i nostri predecessori. Bene, di tempo ne è passato talmente tanto che sembra strano che ancora si possa realmente portare avanti la consapevolezza dell'umanità su questioni del tipo che dicevamo, cioè questioni filosofiche fondamentali, questioni esistenziali fondamentali. È chiaro che si possono ancora fare dei passi avanti enormi nella conoscenza materiale della realtà e che da questa conoscenza materiale possono giungere notizie interessantissime riguardo anche ai problemi filosofici. Per esempio, una volta che avremo scoperto in che cosa consiste la coscienza, in che modo la coscienza, la nostra consapevolezza, il pensiero si originano dal cervello o da quello da cui si originano, certo che sulla nostra morte sapremo molto di più, proprio perché sapremo di più su cosa vuol dire essere in vita e cose di questo tipo. Però ecco, la semplice considerazione filosofica dei problemi sembra qualcosa che oggi non ha più grande spazio, nel senso che i filosofi delle origini tutti i grandi problemi se li sono posti, e poi i loro successori anche, di ogni problema di solito sono state date diverse formulazioni che per la verità spesso anche si somigliano, e insomma un pochino vige l'idea tra molti filosofi che, per esempio, se si toglie Platone, o per meglio dire che Platone praticamente si sia occupato di tutto ciò che è importante e lo abbia anche già risolto, e che comunque se si prendono Platone e Aristotele insieme questo sia ancora più vero, e che poi tutto quanto sia un commento a Platone. Questa è una blague che gira sulla storia della filosofia. Ecco, fino a che punto questo è vero? Beh, abbastanza vero. Per esempio, non c'è dubbio che la filosofia di oggi ha una forte tendenza a cose come il pensiero debole, cioè un pensiero non ambizioso che non pretende di risolvere, oppure c'è moltissima filosofia del linguaggio. Mentre la filosofia classica lavorava sui problemi concreti, la filosofia contemporanea ha lavorato moltissimo sul linguaggio, cioè sul modo in cui noi esprimiamo le cose, più che sulle cose stesse. Insomma, c'è un po' una tendenza a smettere di cercare grandi soluzioni, e questo può essere giustificato. Naturalmente stiamo parlando in una maniera molto semplificatoria e molto anche ingenua, che però serve in qualche modo a seguire il filo del nostro discorso, che è più individuale che di storia della cultura. Ecco, un po' come la collettività, così anche ciascuno di noi, appunto, nel suo crescere, smette di cercare. E questo può anche essere giustificato perché si cerca, se poi a un certo punto è chiaro che non si troverà niente di nuovo, è giusto smettere di cercare. Però questo ha sull'individuo un effetto collaterale importante, ed è che ci si anestetizza. Siccome non penso più alla morte, evito di pensarci perché tanto ormai è sterile e ricapito sempre sulle stesse risultati, va a finire che non ne soffro più di questo pensiero. Siccome non mi domando più qual è il senso dell'amore, qual è il senso della vita, non soffro più così facilmente, così spesso per amore, e né in me sorgono più ribellioni rispetto a come è fatta la vita, rispetto a come la vita ci tratta, rispetto a come è organizzata la società. Cioè, il fatto di non frequentare tanto certi pensieri toglie anche tutta l'emotività che vi è connessa, e questo è tipico dell'adulto rispetto all'adolescente. Cioè, l'adolescente è più emotivo e, per così dire, è molto mobilitato, o soffre molto per il pensiero della morte, o soffre molto per amore, o gioisce in una maniera impressionante per amore, ha degli slanci che all'adulto mancano, oppure è estremamente ribelle contro la realtà, cosa che l'adulto più difficilmente è, ecco. Quindi tutto questo smettere di riflettere è collegato con lo smettere di essere animosi e pieni di sentimento riguardo alle cose. Allora ecco delineata una prima proposta di differenza tra l'adulto e l'adolescente. L'adolescente è pieno di forza dei sentimenti, è agitato, quindi è ribelle, è disperato, è entusiasta in una misura molto maggiore dell'adulto, ha un'escursione di sentimentale, esattamente come si parla di escursione termica. Sapete, l'escursione termica è lo scarto tra la massima e la minima in una giornata. Bene, l'escursione sentimentale di un adolescente è molto maggiore di quella di un adulto, che invece ha un andamento più regolare. Ecco, questa differenza la potremmo anche chiamare una sordina che l'adulto mette. I toni dell'adolescente sono accesi, sono intensi, sono netti, mentre l'adulto ha delle sensazioni nei confronti della vita più ovattate, più controllate. Ma naturalmente la realtà che ci circonda è la stessa, cioè gli adulti e gli adolescenti viviamo nella stessa realtà. Allora, chi ha ragione? Chi è che ha una visione della realtà più corretta? Perché sono due strategie: prendere la realtà di petto, con la propria anima messa a nudo, e quindi soffrire o gioire pienamente, senza freni, senza correttivi, è l'adolescente. Invece smettere di confrontarsi così di petto con le cose, relegarle in una specie di così sfondo più tranquillo che ci permette di essere difesi dal contatto diretto con esse e stare più sul pratico e meno sul esistenziale. Questo è l'adulto. Bene, questa sordina che mette l'adulto probabilmente è una bugia, mentre il confronto che ha l'adolescente diretto con la realtà non è mediato, non è trasformato. L'adolescente non traduce la realtà in qualche cosa di più gestibile, di più vivibile. Cioè, il fatto è che il dramma della morte è ancora lì, anche se noi smettiamo di preoccuparcene. L'immensità di che cos'è l'amore è ancora lì. E il fatto che si deve dare un senso, o si può dare un senso alla propria vita e fare delle scelte giuste oppure delle scelte sbagliate, è ancora lì. L'adolescente lo vede con chiarezza, l'adulto lo ha visto e a forza di vederlo ha smesso di guardarlo, non lo guarda più. L'adulto non guarda più il dramma o il sogno della vita, ma il dramma e il sogno della vita sono ancora lì. L'adulto sceglie di non guardarlo, sceglie di non confrontarsi fortemente. In linea di principio, l'adulto potrebbe scegliere di ritornare sincero con se stesso, fino al punto di riconoscere che la tempesta, il dolore, al contatto con la morte, con l'amore, con la realtà che disobbedisce e che ha con quella natura matrigna di cui parla Giacomo Leopardi. Ecco, tutto questo dramma, l'adulto potrebbe benissimo decidere di ritornare sincero con se stesso al punto di raffigurarselo di nuovo con tutta l'intensità con cui se la raffigurava da adolescente. E quindi, per esempio, essere profondamente provato dall'ingiustizia della morte, del finire di tutto, dell'impossibilità di trovare un senso. Pure anche essere nuovamente capace di una folle, totale, infinita speranza al balenare di una persona di cui innamorarsi. Ecco, più difficile che un adulto sia pieno di speranza, di una speranza senza mediazioni. Ecco, è veramente una sordina, cioè sotto le cose sono ancora quelle di quando eravamo adolescenti. Quindi si potrebbe anche dire che l'atteggiamento dell'adolescente, che noi chiamiamo immaturo, però proprio perché non è mediato, proprio perché non corrisponde a una strategia di ammorbidimento, è l'unico modo intellettualmente onesto di guardare le cose. Forse anche l'unico modo intellettualmente onesto di vivere, intellettualmente, cioè quanto alla comprensione delle cose. Cioè le cose vengono capite onestamente dall'adolescente e tutti gli altri modi adulti di capire le cose sono scudi artificiali che uno si è creato, quindi al limite sono qualcosa di vile, sono una piccola viltà che serve ad andare avanti. L'innamoramento totale, la depressione totale, la disperazione, questa escursione sentimentale che è propria dell'adolescente sono onesti e veri. Il resto è una pantofola borghese che noi in mille gradazioni decidiamo di indossare. Ora, questa onestà intellettuale non è detto che sia l'unico valore, però forse bisogna rendersi conto che almeno sul piano intellettuale l'adolescente è più sincero e l'adulto è più tattico. Dunque, qual è la differenza tra l'adulto e l'adolescente? Spesso, così in modo un po' banale di considerare le cose, potrebbe far pensare che la differenza sia che l'adulto ha trovato le risposte. L'adolescente è in ricerca, non ha trovato ancora le risposte generali, non ha trovato nemmeno le proprie risposte, mentre l'adulto è riuscito a sistemare il suo rapporto con la vita. Bene, io contesterei quest'idea, cioè un adulto non è un adolescente che ormai ha trovato la risposta a tutti i problemi fondamentali, i problemi di senso che si poneva da adolescente. È piuttosto uno che si è abituato a non trovare la risposta e quindi non la cerca più. Ma ripeto, si è abituato a non trovarla, non l'ha trovata, si è semplicemente rassegnato al fatto che le grandi risposte non ci sono, perché le migliori domande sono, poi le più importanti domande sono sempre quelle per cui la risposta non c'è. Quindi un adulto non è chi è arrivato in fondo al processo che aveva iniziato da adolescente, ma è quello che è arrivato a metà e ha capito che oltre metà non può andare. Allora, per economia di sforzo, perché ha sperimentato che anche cercando le risposte poi non le trova, ha smesso di andare avanti e ha trovato un modus vivendi, una via di mezzo, un compromesso. E bisogna però dire che questo rende forse l'adulto, la persona matura, meno emozionante al contatto, meno interessante. Cioè una mentalità adolescenziale è molto stimolante, molto interessante, molto emozionante. Di solito gli adolescenti sono ancora poveri di contenuti, sanno fare ancora poche cose, quindi sono emozionanti senza però tanti contenuti. E allora questo fa sì che gli adulti possano essere poi più interessanti degli adolescenti, anche se sono padroni della loro emotività e sono quindi dediti più al banalmente operativo che al fondamentalmente emozionante. Ma c'è un caso umano, diciamo, un tipo di essere umano, che mette insieme la intensità dell'adolescente con tutto il bagaglio che una lunga vita può dare e che quindi, diciamo così, con tutto ciò che di più ricco ci può essere in un adulto, ed è l'artista. Secondo me uno dei modi di intendere la personalità dell'artista è pensare che si tratti di una persona che, nonostante che abbia accumulato moltissimo sapere, moltissima capacità di proporre cose interessanti, però dal punto di vista emotivo non si è isterilito, non si è anestetizzato, non si è messo delle sordine che facciano di lui qualcuno la cui proposta è poco energica, la cui proposta è, per così dire, sempre controllata. Ecco, l'artista è un animo di adolescente attrezzato con tutte le armi, le capacità dell'adulto. Quest'idea naturalmente non è un'idea che si sente la prima volta. Per esempio, Giovanni Pascoli, con la sua cosiddetta poetica del fanciullino, voleva dire qualcosa di molto simile. Questo del fanciullino è stato il manifesto poetico di Giovanni Pascoli, uno forse dei suoi scritti teorici più importanti, che è uscito nel 1897 sulla rivista Il Marzocco. Ecco, lui lì opponeva quello che chiamava un arido razionalismo dell'età adulta con la personalità del fanciullino, sempre ancora capace di emozioni intatte. E la poesia nascerebbe appunto dalla capacità di mantenere intatte le emozioni. Aggiungiamo appunto che il difetto dell'adolescente è che ha le emozioni perfettamente intatte, ma ancora ha ben poco da dire, ha tutto da imparare e ben poco da proporre. L'adulto normale, l'adulto ognuno di noi, avrebbe molto da proporre, ma ha poco slancio perché si è un po' rassegnato. L'artista, il vero artista, ha tutto lo slancio dell'adolescente, tutta l'onestà intellettuale di dire sì, la vita è mostruoso dolore, il nonsense della morte, del cessare, dell'essere tutto organizzato in una maniera che ci sorpassa e non tiene conto di noi, dall'altra parte è sogno, speranza di felicità immensa, eccetera, eccetera, e in questi slanci c'è molto di interessante. Ecco, l'artista ha questo e per di più ha anche tutta l'esperienza, la maestria dell'adulto per fare di questi slanci qualcosa di notevole. Eccoci a conclusione, abbiamo cercato di semplificare una varietà di temi che veramente resisterebbero, ma l'ossatura logica è stata questa: che differenza c'è tra un adulto e un adolescente? Un adolescente è, diciamo così, in continuazione del bambino, è qualcuno che incontra continuamente la novità dell'esistenza, ne viene colpito fortemente, non si difende, si lascia bombardare, per così dire, a pelle nuda, dal dolore e dalla gioia, dalla speranza e dalla disperazione. Vive con tinte estremamente forti, è ribelle di fronte a ciò che non va ed è pieno di ingenua speranza nei confronti di ciò che va. L'adulto invece mette una sordina, non perché ha capito come stanno le cose, ma perché a forza di porsi grandi problemi, come fa l'adolescente, ha capito che non potrà andare oltre delle risposte parziali, quindi non si fa più illusione sulle sue possibilità di risolvere, di dare grandi risposte. In mezzo abbiamo visto che c'è una figura rara, ma di cui abbiamo molto bisogno, che è quella dell'artista, che conserva tutto lo slancio, tutta la, per così dire, il modo ingenuo di porsi nudo davanti alla realtà, ingenuo e quindi perfettamente onesto, in quanto non rifiuta, non si nasconde la realtà come essa è, però al tempo stesso ha maturato un'esperienza della vita che lo rende capace di essere propositivo e non soltanto, per così dire, protagonista della sua propria crescita, come è l'adolescente. Quindi l'adolescente è il più onesto, l'adulto è il più attrezzato, l'artista dovrebbe cercare di essere entrambe le cose e questo lo rende infinitamente prezioso per tutti noi. A risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.